Buongiorno ascoltatori, buongiorno, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione di questa puntata. Vi ricordo che potete ritrovarci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare, sulla app da scaricare sul cellulare in streaming o più tardi in podcast. Trovate anche tutti gli argomenti delle puntate passate. Vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it per segnalazioni, richieste di informazioni. Sono tanti gli ascoltatori che per esempio ci mandano delle proposte per le fiabe del mattino. Sapete che noi pensavamo di farlo per un periodo più breve, questo piccolo appuntamento che proponiamo alle famiglie, ai bambini, ma insomma le fiabe sono le favole, sono le favole al microfono, le nostre favole al microfono del mattino presto sono per tutti. E invece, data la grave situazione che tutti stiamo affrontando, sono molte settimane che facciamo questa operazione, quindi ovviamente sono benvenute le vostre fiabe. Allora più tardi magari vi darò anche qualche indicazione. Ricordo anche che potete scrivere in diretta ai nostri soliti numeri SMS, WhatsApp, Telegram 331 624013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Oggi è giovedì 26 marzo e come ogni giovedì ci collegheremo con Giovanni Chiodi per la pagina dedicata agli ascolti di musica lirica. Vi parleremo di un cartone che viene realizzato e prodotto su Rai Yoyo, si chiama Lampadino e Caramella. Capirete perché ne parliamo con Barbara Sorrentini e Raffaele Bortone, che sarà al suo microfono nella prima parte. Poi andremo a Modena e in Emilia Romagna in generale, perché Emilia Romagna Teatro da quest'oggi propone la lettura integrale di uno dei più grandi capolavori di Emilio Salgari, Le Tigri di Mompracem. Ne parleremo col direttore di Emilia Romagna Teatro, Claudio Longhi. Commemoreremo e ricorderemo un personaggio molto noto a Milano, ma un artista di fama internazionale, Martinho Lutero, il creatore del celebre coro dell'Associazione Culturale Canto Sospeso, che purtroppo ci ha lasciati. Martinho Lutero, nato in Brasile, era ritornato in Brasile per uno dei suoi progetti che ancora seguiva e purtroppo lì si teme sia morto, cioè è mancato, si teme, per ancora una volta il virus che sta paralizzando più o meno tutto il mondo. E adesso però parliamo come sempre delle nostre tecniche di resistenza culturale, parliamo di nuovo di biblioteche. Abbiamo parlato sia di librerie che di biblioteche all'inizio di queste settimane, lunghe settimane di restrizioni dovute al contenimento del contagio da coronavirus. E allora adesso parliamo di un'iniziativa che riguarda appunto le biblioteche, i servizi bibliotecari online e non solo. Una telefonata per sentirsi più vicini la si può fare proprio anche alla biblioteca. Ne parliamo con Gianni Stefanini, il direttore generale di Culture, Socialità, Biblioteche Network Operativo. Avremmo dovuto parlarne anche con Maria Antonia Triulzi, ma abbiamo provato a contattarla e non ci siamo riusciti in questo periodo. Sappiamo che tra l'altro non è semplicissimo stabilire i contatti telefonici. Quindi ringrazio Gianni Stefanini per essere con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Rubini, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per la chiamata.
Grazie, allora noi, ripeto, siamo molto contenti di dare spazio a questa iniziativa che secondo noi diventa anche più articolata, no? Sapevamo che le biblioteche avevano fin da subito cercato di risolvere almeno alcuni dei problemi classici dei moltissimi utenti delle biblioteche, adesso si propongono anche come interlocutrici, forse dovrei dire, per gli ascoltatori e per gli utenti, giusto?
Sì, esatto. L'idea sulla quale abbiamo lavorato e che è partita da ieri praticamente, quella di utilizzare il lavoro delle persone, dei bibliotecari che non possono più aprire le sedi e che si stanno dando da fare per mettere a disposizione tutte le risorse digitali disponibili o mantenere contatti, per realizzare un contatto diretto uno a uno con gli utenti delle biblioteche, per far sentire la propria voce, per far sentire che le biblioteche sono vicine agli utenti e per suggerire l'utilizzo per chi non lo fa ancora, per chi non è ancora in grado di utilizzare, per suggerire e insegnare l'utilizzo delle risorse digitali, che sono molto ampie, sono molto disponibili e purtroppo, come il nostro paese in generale, non sono ancora abbastanza diffuse, perché la cultura digitale non è ancora abbastanza diffusa. E quindi abbiamo messo in moto, in questo momento c'è un gruppo di 70 bibliotecari sui 150-200 che complessivamente lavorano nelle biblioteche, una settantina di bibliotecari che sta telefonando. Abbiamo scelto un target specifico come primo obiettivo, che sono gli utenti forti, cioè coloro che nel corso di un anno prendevano almeno 10 libri fisici in prestito, ma che non hanno mai usato la biblioteca digitale. E pensiamo che loro siano quelli più che soffrono di più la mancanza di un libro da leggere, quindi li stiamo chiamando, sono 14.000 questo primo gruppo, li stiamo chiamando uno per uno per dire loro: guardate che potete ancora avere dei libri attraverso la biblioteca digitale. Poi abbiamo un gruppo di altri bibliotecari che fa un servizio di assistenza apposito, quando l'utente è in difficoltà lo segue passo passo al telefono, gli dici apri questo indirizzo, clicca questo bottone, fai questa operazione, per aiutarli in questo percorso. Allora, questo però per noi è anche un'altra grande occasione, che è quella di capire dagli utenti quali sono le aspettative, cosa si aspettano, che desideri hanno rispetto alle biblioteche e alla cultura, in modo che quando poi il mondo non tornerà più come prima, ma dovremo introdurre dei cambiamenti, potremo introdurre dei cambiamenti che siano coerenti con i bisogni degli utenti, con i desideri, con le aspettative, e non calati dall'alto, come spesso succede con la pubblica amministrazione, che cala dall'alto le cose. Quindi anche una grande operazione di ascolto, forse una delle più grandi mai messe in moto in un ambito di una pubblica amministrazione.
Ecco, io è colpa mia, non ho specificato che il CSBNO, cioè Culture, Socialità, Biblioteche Network Operativo, è un'azienda speciale, consortile, compartecipata da 32 comuni della città metropolitana di Milano.
Esatto.
È nata nel 97, quindi non è un raggruppamento nato per l'occasione, ovviamente.
Esatto.
Era già attiva sul territorio con delle iniziative a cui talvolta abbiamo dato voce anche noi in questo programma, e questa volta l'aver fondato questo network si è rivelato ovviamente utile, no? Perché avevate già un'esperienza.
Sì, avevamo già una grande esperienza di contatto, di collegamento con tutte le biblioteche. Perché quello che riteniamo importante è il legame col territorio e con il singolo cittadino, che può essere dato dal singolo bibliotecario nel singolo paese, ma il livello di qualità a quel punto può aumentare, può essere sostenuto e ampliato da una rete sotto che aiuta i bibliotecari ad avere dei contenuti di qualità, degli strumenti di comunicazione di qualità, insomma tutto un apparato che consenta loro di lavorare meglio, quindi di, come dire, unire il valore di una rete che è sempre più grande, quindi ha sempre più possibilità, e il valore invece del contatto locale, il valore della presenza, certo, e della vicinanza sul territorio. Questo crediamo che siano due elementi importanti da salvaguardare.
Sono 725.000 abitanti, no? Più o meno,
sì, esatto,
di questi 32 comuni, tra cui appunto molti abituati a servirsi delle biblioteche anche attraverso il contatto digitale. Forse vale la pena di segnalare alcune delle iniziative speciali che avete avviato in questo periodo.
Sì, ce ne sono diverse da questo punto di vista. La prima e la più diffusa è sicuramente quella delle letture. I bibliotecari che non possono più organizzare nella biblioteca le letture con gli utenti e con i bambini, che a questo punto lo fanno attraverso la rete, attraverso YouTube, fanno delle letture. Ci stiamo un po' ragionando, perché un conto è fare una lettura dentro una biblioteca direttamente con i bambini o con le persone, un conto è metterla in rete. Si passa di mezzo di media e le regole anche comunicative sono altre, quindi stiamo un po' ragionando su una grande alleanza con gli attori, i professionisti della comunicazione che possono aiutare su questo piano, perché andare su quei canali bisogna anche saper comunicare in maniera adeguata, quindi è importante il contatto, ma è importante anche mantenere la qualità.
Parlo bene, naturalmente, certo.
Esatto. Perché...
E poi c'è anche note d'arte, no? Viaggi culturali.
Sì, questo è stata una grande iniziativa che abbiamo un po' tirato fuori dalle visite d'arte che noi proponevamo ai nostri utenti. Portavamo in giro diverse centinaia, qualche migliaio di utenti in giro per il paese a visitare città, musei, mostre. Adesso non è possibile, e coloro che stavano lavorando intorno a questo progetto stanno producendo pillole, note d'arte, in cui presentano, adesso ce ne sono due sulla Reggia di Caserta, che sta facendo il nostro Ruggero Cioffi, che è un nostro professionista che lavora con noi e che accompagna i gruppi di utenti, ma man mano vorremmo produrre tutta una serie di altri incontri, così come avevamo per esempio e abbiamo un servizio di formazione, di corsi che proponiamo e che gli utenti frequentano, sono diverse migliaia ormai che frequentano nelle biblioteche, tutto fermo, e stiamo tutto portando, come fa la scuola peraltro, tutto in online, quindi i corsi continuano ad essere garantiti. Un'altra iniziativa interessante, molto utile, che facevano gli utenti nelle biblioteche, che erano i gruppi di lettura, gruppi di persone che leggevano lo stesso libro insieme, a volte guidati da qualcuno, a volte invece in totale autonomia, poi si trovavano e discutevano e si scambiavano
opinioni,
impressioni sui libri che avevano letto. Adesso lo fanno nelle stanze digitali che abbiamo messo a disposizione, quindi continuano ancora questa attività.
Molto bello. Allora, io chiedo a Gianni Stefanini, che è il direttore di questa realtà che avete visto, è al servizio dei suoi utenti e anche di nuovi utenti, naturalmente, quali sono i riferimenti online per trovarvi?
Allora, il riferimento principale è csbno.net, www.csbno.net. Su lì si trova tutto, c'è tutto quello che può servire. Nella home page ci sono i riferimenti per i numeri di telefono da chiamare,
okay,
per l'assistenza, tutto quanto. Vorrei sottolineare una cosa,
sì,
adesso noi lo facciamo, siamo CSBNO, siamo tra tra Sesto San Giovanni e Legnano in tutta l'area nord di Milano, però vorrei sottolineare che tutte le biblioteche fanno questo
infatti,
lavoro qua, cioè siamo tutte in rete.
Le avrei chiesto proprio questo, infatti.
Tutte fanno questo lavoro con maggiore o minore intensità, ma tutte si sono spostate sul digitale, tutte sono vicine agli utenti. Le biblioteche sono tra i pochi servizi pubblici che sono sempre state un po' aperte e attente ai bisogni degli utenti, perché le biblioteche, gli utenti se li devono andare un po' a cercare, non sono ancora tanti gli utenti, I cittadini che frequentano le biblioteche non superano il 15-20% nei migliori dei casi, quindi se li vanno un po' a cercare, quindi hanno un approccio diverso rispetto a tutto il servizio pubblico, non stiamo ad aspettare che vengano, ce li andiamo a cercare, andiamo a offrire i servizi, e quindi questo è...
Quindi mettetevi in contatto, l'abbiamo già detto altre volte, con la vostra biblioteca, oppure invece se volete accedere ai servizi in particolare di questa realtà che vi abbiamo presentato oggi, il CSBNO, lo potete fare con grande facilità. Grazie Gianni Stefanini, buon lavoro.
Grazie Rubini, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
E in questo tempo così difficile, così complesso, in cui abbiamo più volte dovuto dare la notizia della scomparsa amici, di persone che conoscevamo bene, siamo qui a ricordare, a darvi l'informazione, come vi dicevo da sommario, della scomparsa di Martinho Lutero Galatide Oliveira, direttore di coro, di orchestra, sperimentatore musicale, insomma un personaggio che a Milano in particolare, ma anche a livello internazionale, era noto anche per il suo approccio molto personale, molto appassionato alla musica. È scomparso in Brasile per sospetto coronavirus e noi vorremmo commemorarlo attraverso le parole di una delle componenti dell'associazione e del coro che molti di voi avranno certamente sentito nominare e quasi certamente anche sentito esibirsi, visto che spesso questa realtà è stata ospite di Radio Popolare. Parliamo di Canto Sospeso. Buongiorno Paola Bonara.
Ciao Ira, sono molto contenta di avere la possibilità di ricordare Martinho a tutti noi ascoltatori di Radio Popolare, tra cui mi metto anch'io.
Allora, sappiamo che sono tanti gli ascoltatori che sono entrati in contatto con Martinho per le moltissime attività musicali che ha promosso. Vogliamo magari ricordare qual era il suo, non solo il suo metodo, ma anche proprio il suo approccio personale alla musica?
Il suo approccio personale alla musica era anche il suo approccio personale alla vita. Cioè la grandissima curiosità e una grandissima voglia di mettere insieme culture di popoli diversi, senza modificarli ma prendendo da ciascuno il meglio. Lui ha fatto una vita complicata perché è nato in Minas Gerais, in Brasile, ha studiato, poi è andato a studiare in Argentina, la sua città d'elezione del Brasile poi era San Paolo, dove dunque 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, nel 70, aveva fondato il suo primo coro, che si chiama Luther King, che è tuttora in attività e quest'anno stava celebrando il suo 50esimo compleanno. Martinho non era centenario, aveva 66 anni, ma aveva cominciato a fare
molto
tutto,
giovane,
tutto molto presto. Per cui dal Brasile poi fondato il King, poi è andato in giro per completare i suoi studi, che dal punto di vista scolastico erano finiti, era già direttore d'orchestra quando, prima di partire dalle Americhe, ma è venuto dal vecchio continente. Tra l'altro lui, come tutti i brasiliani, aveva degli antenati italiani, tra cui la parte materna era italiana, la parte paterna invece era un po' portoghese, un po' austriaca, un misturozzo che proprio rispecchia perfettamente bene come sono fatti i brasiliani e com'era dentro di sé Martinho. Era venuto in Europa, dove aveva studiato in Ungheria, nelle famose scuole musicali dell'Ungheria, e in Italia si era appoggiato e aveva approfondito i suoi studi con Luigi Nono. Luigi Nono, il quale aveva trasmesso a Lutero il desiderio di approfondire la ricerca delle sue stesse origini musicali, consigliandogli lui per primo di tenere sempre in piedi questa triangolazione fra il nuovo, il vecchio continente e l'Africa. E l'Africa, perché ovviamente un brasiliano ha dentro di sé sempre delle parti anche di sangue e di cultura degli schiavi, perché nelle generazioni si sono succedute tutte le contaminazioni popolari possibili. Ed è andato in Africa, e in Africa ha studiato, cioè non ha studiato, ha impostato una scuola musicale in Mozambico, ha fatto in tempo a essere là nel momento in cui c'era la guerriglia, a partecipare alla guerriglia mozambicana. In Africa ha conosciuto personaggi come la Makeba, che poi ha invitato negli anni 90 a fare con noi la Missa Luba. Ha conosciuto, guarda, Martinho era una cosa impressionante, parlavi di qualcosa, era già successo che lui l'avesse conosciuto.
Me lo ricordo dall'Africa, bene.
Ecco, ti ricordi, tra l'altro fra i primissimi, è stato fra i primi collaboratori di Radio Popolare a parlare di America Latina con Alfredo Somoza in Los Aretes, sì. Los Aretes, che è la falta alla luna, che era una trasmissione che io da ascoltatrice seguivo appunto negli anni 80, direi, certo. E che mi impressionava perché sentivo quest'uomo con questo accento interessante che dava un approfondimento della cultura musicale dell'America Latina contestualizzato nella storia, nelle tradizioni. Era una cosa affascinante. E poi quando mi sono trovata che questa persona dirigeva un coro, non ho potuto fare a meno di andare a parteciparci. Il Canto Sospeso, che è il nostro coro, tra l'altro Canto Sospeso è un nome che deriva da un'opera di Luigi Nono, di cui certo. Appunto Martino si considera allievo. Veramente un allievo. E Canto Sospeso è nato nell'87, all'inizio con il nome di Mensagem, cioè Messaggio, perché era un coro che inizialmente è nato sull'onda appunto della cultura latinoamericana, ma ovviamente che a Martino stava stretta, perché per lui la musica è sempre stata veramente qualunque suono interessante può essere musica. La cosa importante è farlo con qualità, e ci ha portato a fare delle tournée di esplorazione, tournée che erano sempre degli scambi, tournée di esplorazioni in Africa, in Burkina Faso e in Kenya, in Brasile 3 volte, di cui una volta, la seconda, andando a vivere una notte nel villaggio degli Indios Crao, che sono uno degli popolazioni di Indios che sono sopravvissuti e di cui ogni volta Martinho diceva ce ne sono 300, ce ne sono 290, e poi era riusciti a sopravvivere come piccolo gruppo, e noi siamo andati a rendere così, a conoscerli sul campo, e cantiamo delle loro musiche raccolte dai musicologi, e siamo andati in India l'altro anno e abbiamo fatto delle cose che erano sempre ricche di conoscenza soprattutto e di scambio.
Paola, intanto ti ringrazio perché sei veramente, insomma, si sente la passione non solo per la musica ma ovviamente per questo percorso che avete fatto, immagino siate veramente molto molto che siate davvero molto tristi, insomma, per questa,
guarda,
questa terribile notizia.
Sono triste ma incredula, soprattutto certo. Incredula che non potremo più godere di
però,
delle
però, attenzione,
cose.
Forse una delle cose che Martinho Lutero avrebbe detto in una circostanza, ahimè, come questa, è proprio quella che la musica deve continuare, quindi certamente,
non si ferma la musica, assolutamente.
Per cui immagino che insomma, quando ci sarà la possibilità di incontrarsi nuovamente, adesso siamo in questa situazione veramente sospesa, nel senso
sospesa,
brutto,
infatti, guarda. è senso proprio brutto nulla del più termine. Appropriato.
Esatto, quando questa situazione tornerà alla normalità, vi ritroverete, e, insomma, lo commemorerete, piangerete molto e poi comincerete a ragionare su come andare avanti, giusto?
Cercheremo di ragionare come andare avanti approfittando e mettendo in piedi questo famoso triangolazione. In Brasile c'è Luther King, come ti dico, certo, fai 50 anni in questo periodo e noi soltanto 33. E quindi il King che esiste e noi insieme siamo una forza. Già da anni parlavamo con Martino dicendo come si farà a portare avanti questo discorso, e pensavamo proprio a una specie di fondazione triangolare. Sicuramente i due piedi fondamentali sono l'Italia e il Brasile, ma l'Africa è anche un pezzo dove tutti noi lasciamo un po' di cuore, e quindi ci piacerebbe riuscire a mettere insieme, magari anche con l'aiuto di qualche istituzione. A Milano noi siamo noti e abbiamo cantato per anni in palazzina cercando di portare la voce di tutti i popoli del mondo e le voci anche cioè il succo del canto sospeso è quello di riuscire a far vivere le musiche che altrimenti fanno fatica a esprimersi, le musiche, le persone,
molto
le parole.
Molto vero, molto giusto. Paola, non avremmo potuto dirlo meglio noi, grazie davvero oggi in una giornata così triste per Canto Sospeso e anche insomma per tutti noi di essere stata così eloquente. Grazie a Paola Bonara, un saluto a tutti gli amici di Canto Sospeso, a presto.
Grazie, grazie Ira, ciao.
A risentirci. Adesso ci trasferiamo idealmente in Emilia-Romagna, perché proprio la regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ERT, Emilia-Romagna Teatro, ERT Fondazione, presenta a partire da questo pomeriggio alle 18.30 la lettura a puntate quotidiane di un grandissimo classico della letteratura italiana, Le Tigri di Monpracem di Emilio Salgari. Poi vi spiegheremo anche dove si può seguire questa lettura con gli attori della compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione, che sono attori oltre che di grande esperienza, di grandissimo livello. Le Tigri di Monpracem è uno dei romanzi d'avventura più popolari di sempre, è stato pubblicato all'inizio del secolo scorso, esattamente nel 1900, e veniva a suo tempo pubblicato, proprio come accadeva per esempio i romanzi d'appendice, a puntate sulla rivista La Nuova Arena di Verona. Salgari, ovviamente molti lo sapranno, era proprio di Verona. Ne parliamo con il direttore di ERT Emilia Romagna Teatro, Claudio Longhi. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
L'idea è meravigliosa, questa della lettura a puntate delle Tigri, grazie, perché almeno ci fa sognare, no?
Grazie a voi. Sì, l'idea è un po' quella, anche pensando al modo bizzarro in cui Salgari ha scritto tutta la vita, quest'autore che ci ha portato ai quattro angoli del globo e che di fatto non si è quasi mai mosso da casa.
Dal suo studio, dove appunto girava tutto il mondo, no? Abbiamo questa immagine.
Esattamente, tra l'altro ricordo un bellissimo spettacolo che Trionfo trasse nel 1970 proprio dalle Tigri di Monpracem, che era tutto ambientato in un salotto con per l'appunto gli abitanti di una fantomatica famiglia che giocavano al Corsaro. E
parliamo di Aldo Trionfo, lo diciamo per chi non è insomma, sì, un addetto ai lavori del teatro, no? Grande sperimentatore, insomma,
esatto,
un personaggio molto importante della storia del teatro italiano. E sì, è vero, ricordo anch'io quella produzione veramente memorabile, no?
Sì.
L'idea che le tigri fossero in salotto.
Esattamente.
E dobbiamo dire che gli attori non possono stare insieme, no?
No, gli attori non possono stare insieme perché ovviamente rigorosamente restiamo a casa. È un progetto che stiamo sviluppando in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con l'Epida TV. E abbiamo pensato alla possibilità di creare delle dirette streaming a puntate, per l'appunto, in cui gli attori, ciascuno da casa propria, legge un capitolo o un paio di capitoli a seconda della lunghezza, per riuscire a rimanere nell'arco della mezz'oretta quotidiana del romanzo.
Ecco, avete scelto ovviamente Le Tigri di Montpracem perché è il romanzo forse più noto, no, di Salgari. Come siete arrivati però a Salgari?
Ma allora, diciamo che le ragioni sono state tante contemporaneamente. Questa nostra stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazione, intendo, aveva un titolo, Bye Bye 900, era legata a una riflessione sull'eredità che ci ha trasmesso il secolo scorso, e come lei stessa ricordava, la prima edizione in volume delle Tigre di Montracem significativamente viene pubblicata nel 1900, quindi era già un primo link che si poneva. Poi c'è questa strana, ovviamente del tutto casuale, strano, del tutto casuale collegamento con la nostra contemporaneità tra un autore che vive a casa e da casa sogna il mondo.
Certo.
E questo mi sembrava particolarmente interessante per riflettere su quanto sta accadendo, un mondo che tra l'altro è proprio alle origini dei suoi processi di globalizzazione, e anche questa è una cosa che
vero,
ci dovrebbe far pensare,
verissimo,
e ricordare quanto stiamo vivendo e quanto stiamo toccando per la prima volta concretamente, perché mai come ora abbiamo la percezione del nostro essere nel villaggio globale, per l'appunto. Poi anche un testo di straordinaria ricchezza. Normalmente siamo abituati a pensare Salgari come una sorta di autore minore o autore, un tempo si sarebbe detto, per ragazzi. Di fatto
era il nostro Kipling, in realtà.
Era il nostro Kipling, esattamente, che ci consegna un'immagine straordinaria dell'Italia in una fase nevralgica anche della sua storia. È per l'appunto il correlato oggettivo italiano della letteratura coloniale, se vogliamo, uh-huh, e ci consegna per l'appunto un ritratto della nostra nazione in quel momento. Quindi credo che sia un autore godibilissimo, che però offre anche tanti spunti di riflessione e che in un momento come questo è piacevole ed è bene frequentare.
Benissimo, allora, come giustamente Claudio Longhi ricordava, l'Epida TV è il nome da ricordare, canale 118, scusate, del
118.
Digitale terrestre, poi il canale YouTube l'Epida TV On Air, il portale di Emilia Romagna Creativa, basta andare su emiliaromagnacreativa.it, Facebook Cultura Emilia Romagna e il 5118 di Sky nell'ambito del cartellone La cultura,
esatto,
non si ferma. Comunque, se l'ho detto troppo veloce, basta che andiate su www.emiliaromagnateatro.com e lì trovate tutte le indicazioni su come seguire. Quante puntate sono?
Sono 20 puntate.
Vabbè, insomma, allora abbiamo da seguire.
Vi faremo compagnia a lungo.
Veramente, sì. Ottima idea dunque questa degli attori di ERT, Emilia Romagna Teatro e naturalmente di tutto Emilia Romagna Teatro in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Grazie a Claudio Longhi e buona lettura delle Tigri di Montpracem. A presto, a risentirci.
A presto, grazie.
E allora noi ci fermiamo un secondo e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.